Ecco, questa sera naturalmente parleremo di Marte, perché lo sapete, ma c'è un ma. Il ma è questo: ho lasciato apposta il Sole in questa posizione, che sarà verso le 5, perché così si vedono i dintorni. I dintorni sono Venere e Mercurio. Poi naturalmente fra un paio d'ore il Sole sarà completamente abbassato e verso le 6:30 rimane solamente Venere. Però vi faccio vedere questa scenografia qui, perché molto sotto al Sole di adesso c'è un oggetto che, se non ci inganna, e non ci ingannerà, sarà un grande spettacolo tra una decina di giorni massimo. Come sapete, quest'oggi inizieremo un mini ciclo, cioè mini ciclo che poi neanche tanto mini, perché è una storia completa di cosa si è fatto per cercare la vita su Marte, con tanti passaggi. Il primo passaggio di oggi è quello un po' più antico, ma con i Viking è un antico relativamente, perché con i Viking si è cominciata questa, diciamo così, questo studio, che è uno studio veramente affascinante, e poi pian piano andremo a approfondire. Ma come vi dicevo prima, la cometa Chulalongkorn-Atlas, nome complicato, ci sta raggiungendo. Chulalongkorn è tutte le comete come vengono nominate dai cinesi. I cinesi hanno questo osservatorio, non danno un nome effettivamente a chi scopre, ma ogni cometa che scoprono la chiamano con quel nome un po' strano. Successe il 9 di gennaio dello scorso anno. Scoprirono questo oggetto lontanissimo, pensate, 7,7 unità astronomiche, era quasi impalpabile, non sapevano ancora che era una cometa, ma un mese dopo, dal Sudafrica, l'oggetto venne confermato, e si confermarono anche, man mano che passavano le settimane, delle proprietà orbitali assolutamente peculiari. Cosa significa peculiari? Ma significa questo: un'orbita allungatissima. Allungatissima cosa significa? Significa che viene percorsa in circa 100.000 anni. E voi capite che un'orbita percorsa in 100.000 anni è l'orbita di una cometa che non capita tante volte vicino al Sole. Probabilmente può essere che ci capiti per la prima volta. Quindi è una cometa nuova, una cometa che viene dalla nube di Oort, quella, diciamo, quella nuvola di comete che sta attorno al Sistema Solare. Quindi è una cometa che, essendo nuova, è molto ricca di materiali volatili. Voi direte, beh, ma allora sicuramente sarà una grande cometa. Purtroppo le comete nuove sono strane, proprio perché sono nuove. Non sappiamo come si comportano, perché le comete non sono tutte uguali. Sono comete nuove che diventano fenomenali, comete nuove che si afflosciano. Successe anche così nel passato. Bene, Chulalongkorn-Atlas venne scoperta nel mese di gennaio, la seconda quindicina, come terza cometa. Ecco perché ha anche questa denominazione 223A3. Quando arriva, circumnaviga il Sole e sale in su. La cometa arriva da qua, circumnaviga il Sole e sale in su. Quando comincia a salire in su? Più o meno in questi giorni, però salendo in su, in questo momento è dietro il Sole, quindi praticamente è quasi invisibile, ma nei prossimi giorni, facciamo 10, comincia a emergere dal, diciamo così, dal Sole, e per noi sarà una cosa buonissima, perché il perigeo l'ha passato, la cometa è attiva, è molto polverosa, e il 12 di ottobre, che non è l'anno prossimo, è tra pochissimi giorni, il 12 di ottobre emergerà dal Sole e nel contempo sarà la minima distanza dalla Terra, 71 milioni di chilometri, che non è tantissimo. Quindi dal 12 di ottobre fino a una quindicina di giorni dopo, se siamo fortunati, guardando verso sera, verso il tramonto del Sole, potremmo avere un grande spettacolo. Vi dico un grande spettacolo perché? Perché le comete nuove sono strane, ma quando si comportano bene lo fanno fino alla fine. Cosa vuol dire comportarsi bene? Vuol dire che una cometa si avvicina al Sole e naturalmente, man mano che si avvicina, dovrebbe illuminarsi sempre di più. qualche cometa segue esattamente questa cosa, cioè in teoria è chiaro, c'è un oggetto con più mi si avvicina al Sole, con più il Sole la scalda e conseguentemente con più mi aspetto che aumenti la sua luminosità. E la Chuxishan Atlas è esattamente secondo la teoria, cioè si comporta benissimo. Se si comporta benissimo, e avendo superato il periglio ce l'ha fatta a salvarsi, ci aspettiamo che quando arriva la minima distanza dalla Terra sarà una grande cometa. Ed è già una grande cometa. È già una grande cometa, vedete, pochi giorni prima del periglio, dall'emisfero meridionale dove si vedeva, la cometa ha cominciato a mettere una coda consistente. Siamo, vedete, al 22 di settembre, quindi mancava più o meno una settimana, tutti si aspettavano il periglio, siamo a Las Campanas. Io sono stato a Las Campanas e so benissimo che guardando dietro i telescopi Magellano c'è una catena di montagne pulitissima, è talmente pulita che alla mattina quando sorge l'alba, qui siamo all'alba di quel giorno, i giorni che sono indicati, quando sorge l'alba c'è ancora chiaro e vedi ancora la Via Lattea. Guardate la cometa come si presenta, bellissima e meravigliosa. Siamo nell'emisfero meridionale, loro vedono quel qualcosa che si sta avvicinando al Sole, noi in questo momento praticamente non vediamo nulla, perché siamo nell'altro emisfero. Non vediamo nulla, ma se ci mettiamo un minimo di impegno, vedete cosa ha fatto Paolo Bardelli, alle 4:30 di mattina di domenica scorsa è riuscito a beccare la cometa. Siamo nell'alba, chiaramente, a est, siamo nel nostro emisfero, ma la cometa comincia già a essere visibile, nonostante tutto. Niente da paragonare a quello che vedremo tra pochi giorni, ma comunque visibile. Stesso giorno, più o meno, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Guardate cosa vedono gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Insomma, le aurore, l'atmosfera della Terra e lei la cometa. Uno spettacolo incredibile. Difficilmente anche loro che sono in un ambiente così bello dal punto di vista visivo hanno avuto una visione di questo tipo. E poi la cometa, vedete, il 30 settembre sono 3 giorni dopo il periglio, la cometa diventa grandiosa. Questa è la parte, diciamo, gassosa, questa è la parte polverosa. Vedete, la parte gassosa si scuote. Perché si scuote? Perché il gas sente moltissimo il vento solare, che 3 giorni prima è stato violentissimo, e allora la cometa reagisce in maniera magnifica sparpagliando questa coda di plasma e emettendo una grandissima quantità di polvere. La polvere è molto abbondante in questa cometa. Perché è importante? Perché quando la cometa tra pochi giorni emergerà dal Sole, vediamo se riesco a spiegarvelo, per noi che la guardiamo il Sole passerà attraverso la sua polvere. Quindi il Sole che passerà attraverso la sua polvere potrebbe ingigantirne meravigliosamente la visione, addirittura di mandarla al di sotto della magnitudine 0, forse meno 1, forse meno 2, e questo tra pochissimi giorni. Certamente abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno che sia bel tempo, che non c'è più bisogno di alzarsi alle 4 di mattina, ma aspettare che il Sole tramonti. Il Sole tramonta attorno alle 6, per cui un'ora dopo che il Sole tramonta la situazione è quella buona, e la cometa dovrebbe essere, vedete, se noi facciamo tramontare il Sole, lo facciamo tramontare pian pianino, la prima cosa che appare sarà il pianeta Venere è questo qua. Ora, immaginate che sia ancora chiaro, immaginate che non abbiate ancora individuato la cometa. Bene, la cometa sarà più o meno in questa zona, quindi Venere sarà un punto di riferimento spettacolare per la cometa, e un punto di riferimento che servirà anche, diciamo, ai meno esperti. Poi naturalmente, man mano che passa il tempo, la cometa si alza, e man mano che si alzerà andando verso la minima distanza dalla Terra, aumenterà anche la propria luminosità. È una nostra speranza questa? No, è quasi una certezza. Vedete, dal 12-13 di questo mese, quindi mancano circa 10 giorni, la cometa comincerà a emergere dall'orizzonte della sera, è molto importante, e poi pian pianino si alzerà e man mano che si alzerà la vedremo anche più al buio e conseguentemente la sua spettacolarità dovrebbe essere molto buona. Ecco, questo ve lo devo dire assolutamente, perché? Perché le comete sono rare, anzi, devo dire che in questo secolo XXI sono diventate rarissime, quindi una cometa buona non è assolutamente da perdere. L'ideale sarebbe, fatemi dire, e così incrociate le dita, fatemi dire il 15 di ottobre una serata di vento che vi pulisce tutta la zona del Monte Rosa. Ecco, questo sarà quello che noi speriamo possa succedere, ci darà un grande spettacolo. Detto questo, torniamo a dunque. Faremo tante, un piccolo numero di puntate, perché questo è un argomento veramente basilare per la storia della scienza. L'uomo vuol sapere se c'è vita al di là della Terra e la cerca un po' dappertutto, ma il pianeta più aggredibile, come sapete meglio di me, è il pianeta Marte. Bene, da almeno 3 secoli si spera di trovare qualcosa su questo pianeta, però da Terra il pianeta è comunque piccolo, il pianeta è comunque impalpabile. Da Milano, quando non c'era l'inquinamento luminoso, si fecero delle cose abbastanza interessanti da parte di Schiaparelli, che conoscete tutti, però il vero, diciamo così, la vera novità è stata l'esplorazione spaziale, perché se tu vuoi trovare batteri su Marte, insomma, da Terra non li troverai mai. Se invece ci atterri sopra e ci mandi magari un laboratorio biologico che fa analisi in loco, magari qualche informazione in più ce l'hai. Marte certamente è un pianeta piccolo, però se guardiamo le dimensioni è metà della Terra come diametro, però se guardiamo la massa è un decimo. Questo perché è importante? Perché un pianeta evolve in funzione della propria massa e un pianeta che ha una massa che è un decimo di quella della Terra è evoluto molto velocemente, quindi il suo calore interno, se anche ce ne fosse ancora, è molto diminuito e quindi la sua attività geologica è molto diminuita. C'è da dimostrare se non è completamente esaurita, ma perché è importante l'attività geologica? Perché la vita è legata alla geologia. La Terra, se non avesse attività geologica tutto rinato, non avrebbe la vita. Su Marte l'attività geologica è molto ma molto quiescente, però è rimasta attiva per almeno 2 miliardi di anni. Quindi nei primi 2 miliardi di anni della vita marziana, Marte va inteso esattamente come la Terra. Quando è nata la vita sulla Terra? È nata 4 miliardi di anni fa, quasi subito. Quando è nato Marte? Esattamente come la Terra. Quindi 4 miliardi di anni fa, quando Marte era geologicamente attivo e simile alla Terra, se la vita si poteva sviluppare, si deve essere sviluppata. Sta a noi, naturalmente, trovare i mezzi adatti per fare questa ricerca. Vi aggiungo anche, così lo ricordiamo, Marte è inclinato come, più o meno come la Terra, un pochino di più, quindi Marte ha delle stagioni e in più ha un anno che dura circa il doppio. Sappiamo che ogni pianeta ha un periodo di rivoluzione standard, Marte ci impiega il doppio che non la Terra. Questo cosa crea? Crea una situazione di questo tipo. La Terra ha un'orbita abbastanza circolare, Marte invece, per sua natura, ha un'orbita leggermente eccentrica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando la Terra e Marte si intersecano, può succedere che si intersecano quando Marte è lontano dal Sole, allora c'è lontananza, oppure che si intersecano quando Marte è vicino al Sole. A questo punto cosa succede? Succede che Terra e Marte hanno dei momenti in cui le congiunzioni con il Sole aumentano e diminuiscono di dimensione. Per esempio, se voi guardate questa mappa con degli anni passati o degli anni futuri, noterete che nel 2035 avremo una grandissima opposizione perielica, vedete? Cioè avremo una distanza Terra-Marte di circa di meno di 56 milioni di chilometri. E poi naturalmente con gli anni le opposizioni ci sono, ma quelle buone sono queste. Perché vi dico questa cosa qui? Perché anche nel passato da Terra le osservazioni marziane furono incrementate quando c'erano questi avvicinamenti, quindi quando c'erano le grandi opposizioni perieliche da Terra, anche nel 1800, anche nel 1700, si cercò di studiare questo pianeta cavando il massimo possibile dei mezzi di allora. Cosa vuol dire avvicinamento o allontanamento? Guardate questa bellissima sequenza, siamo nel 2018, una delle ultime buone opposizioni perieliche. Marte è piccolo, 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 quando arriva alla minima distanza della Terra lo vedi, e vedi le calotte polari, vedi i dettagli, e poi si allontana. Questa immagine di Damian Peach, che è un inglese, è un inglese che fa l'ingegnere ma fa l'astrofilo, vi dice tranquillamente cosa vuol dire aspettare il momento buono. Proprio perché la Terra e Marte si muovono contemporaneamente, c'è questa, come dire, questa situazione è abbastanza paradossale. Nel cielo il dischetto di Marte sembra fare a volte dei cappi. A volte dei cappi sono dovuti non al fatto che Marte va avanti e indietro, ma semplicemente che la Terra lo vede ora in retrazione, ora in avanzamento. Ecco, questa cosa dei cappi aveva mandato completamente in palla gli antichi. Gli antichi pensavano che la Terra fosse al centro dell'universo e quando vedevano un pianeta che faceva così non sapevano assolutamente spiegare. Invece è una cosa normalissima che dal momento che Terra e Marte si muovono contemporaneamente questa situazione avviene. Però fare una disamina completa di questa cosa è un impegno importante. E Paolo Bardelli, che è un astrofotografo, diciamo, proliferantissimo, è riuscito, vedete, nel 2018, a farci vedere questo bellissimo cappio, bellissimo, un anno di lavoro che dà un'immagine meravigliosa. Nel passato, come vi dicevo, si cercavano le grandi opposizioni perieliche, certo se non ci sono strumenti, però Huygens fu il primo a vedere qualcosa sulla superficie, ci vide la grande Sirte, ci vide le calotte polari, ci vide anche un qualcosa che, insomma, se tu hai qualcosa di statico sulla superficie e guardi a distanza di tempo, magari riesci anche a capire che Marte ruota come la Terra. Infatti fu il primo Huygens a rendersi conto che Marte aveva una rotazione come la Terra, che è casuale, ma allora venne presa quasi come, diciamo così, una cosa appositamente dovuta alla sua somiglianza con la Terra. E poi grande opposizione del 77-1800, grande opposizione del 1892, siamo a Milano, ci preme molto questa cosa, perché Milano è dove siamo noi, dove c'è Schiaparelli. Schiaparelli con il telescopio di Brera cominciò a osservare Marte nel 1877, perché la Marte era molto vicino alla Terra e il cielo di Milano era spettacolare, non come adesso. Con questo piccolo telescopio non poteva fare fotografie, allora non c'erano anche le fotografie, però siccome Schiaparelli era un ingegnere idraulico, era un ottimo disegnatore e guardando e disegnando fece le prime mappe che risultavano talmente interessanti da fare il giro del mondo, perché come sapete aveva disegnato qualcosa che assomigliavano a canali, fece il giro anche dei politici di allora. E Schiaparelli era bravo anche dal punto di vista politico e riuscì, anche se come sempre non ci sono mai soldi per la ricerca, ma nel 1892 si fece dare una notevole somma per rinnovare il suo telescopio di Brera con uno dei più grandi telescopi al mondo di allora, di 50 centimetri, che permise di ulteriormente incrementare le sue osservazioni marziane. Dove sta questo telescopio? Se vi interessa vederlo, vedete, io sono piccolo piccolo rispetto a questo gigante, se vi interessa vederlo è Museo Leonardo da Vinci di Milano ed è stato messo lì qualche anno fa perché è stato ristrutturato da degli astrofili, tra l'altro. Schiaparelli nel 77 disegnò Marte così. Ma cosa sono queste strisce? Cosa sono queste strisce? Non lo sa nessuno cosa sono, neanche lui, ma da buon ingegnere idraulico, con il canale di Suez che si stava costruendo, insomma, andò in giro l'idea che questi erano dei veri e propri canali. Canali? I canali cosa fanno? Portano l'acqua. Se i canali portano l'acqua vuol dire che qualcuno li ha fatti. Avete già capito che in mezzo mondo si propagò l'idea che c'erano i marziani che costruivano i canali. Da dimostrare questa cosa, ovviamente era doveroso. Allora, nel 1892, altra buona opposizione, con il grande MERS da 50 centimetri, rifece Schiaparelli le stesse, diciamo così, gli stessi disegni. Incredibilmente i canali si erano duplicati, vedete. Allora la gente cominciava, come dire, a favoreggiare. Certo, perché sono doppi? Perché ce n'è uno che va dal nord e uno che va dal sud. Siccome c'è poca acqua perché Marte sta morendo, i marziani hanno creato questa cosa. Insomma, non è vero niente, naturalmente, però queste mappe, se andate a guardare a Brera, come dire, specialmente quelle originarie, vi lasciano emozione, perché capite che più di un secolo e mezzo fa la gente era fortemente coinvolta in questa cosa e tutto il mondo era coinvolto, non solamente l'Europa, tutto il mondo. Nel 1877, qui siamo in America, questo signore, vedete, Asa Hall, che era direttore del più grande rifrattore allora degli Stati Uniti, della Hunsdon Observatory, avendo sentito che Marte aveva cose così interessanti e avendo fiutato che attorno ci potevano essere dei satelliti, spese la sua vita per cercare i satelliti di Marte e li trovò, diventando famoso proprio per questo, e li trovò grazie a che cosa? Grazie al fatto che la moglie, vedete, Angelina Stickney, è una tedesca. È una tedesca che aveva sposato lui perché l'aveva aiutato a diventare direttore dell'Hunsdon Observatory. Però capite come sono le cose. Anche a noi capita. Quella sera che scoprì Phobos e Deimos, era l'agosto del 1877, il tempo era brutto, faceva freddo, anche se era agosto, pioveva. Lui era stato lì delle ore, il tempo non si apriva, me ne vado a letto, la moglie dietro, cosa fai? Vai a letto? No, stai qua, perché può essere che da un momento all'altro magari si rassereni. Aveva ragione la moglie tedesca, che permise questa cosa a Asa Hall di scoprire i satelliti. Perché? Perché improvvisamente alle 5 di mattina il tempo si rasserena e lui vede per la prima volta uno e poi un altro piccolo brufolo attorno a Marte. Diviene famoso per questo e naturalmente scoprire i satelliti al giorno d'oggi sembra banale. Scoprire i satelliti nel 1877 fu una cosa che faceva il giro del mondo. Com'è Phobos? È un sasso. Si dicono moltissime cose sulla loro origine, nessuna è certa. Di sicuro, vedete, questo è un asteroide che forse è stato catturato da Marte, forse è stato catturato. Il più grande cratere che sta qua si chiama Stickney. Perché? Perché essendo un oggetto così vistoso è stato dedicato alla moglie dello scopritore. Ecco, questo oggetto, colpendo un sasso di 20 chilometri, avrebbe dovuto fratturarlo. Ci si chiede perché questo satellite ha tenuto. La risposta non è chiara, ma una delle possibilità è che non sia un corpo compatto, ma che sia un mucchio di sassi. Un mucchio di sassi che si è ricompattato e che riesce a sorreggere anche gli impatti così grandi. Sull'origine di questi oggetti naturalmente non c'è certezza. Mucchio di sassi o non mucchio di sassi, l'origine può essere o direttamente marziana oppure direttamente dalla faccia degli asteroidi. Questo invece è Deimos, piccolino, tutto lappato, e queste immagini che vi ho fatto vedere, la precedente e questa, sono immagini fatte dalla sonda Maas Espace, che è in orbita attorno a Marte. non con un telescopio da terra. Però c'è una cosa bella di recente, che è questa. I piccoli satelliti Phobos e Deimos offrono sempre la stessa faccia a Marte. Ora, le sonde spaziali sono sempre al di sotto dei satelliti, cioè sono, diciamo così, i satelliti sono abbastanza distanti, le sonde passano sotto e quindi vedono sempre un emisfero. Vedono, scusate, sempre un emisfero, ma la sonda dei paesi arabi, che è questa, pochissimi anni fa, vedete, eravamo in marzo del 23, è passata direttamente sopra. E quindi, essendo passata direttamente sopra, a soli 100 km di distanza, ha potuto spettrografare in maniera buonissima la composizione di Deimos. Bene, risultato, Deimos ha una composizione basaltica, non è un asteroide catturato. Perché un asteroide catturato non può avere una composizione basaltica. E quindi l'idea che questi oggetti siano dovuti a un violentissimo impatto che ha colpito Marte, che è un pianeta basaltico, e che ha fatto spruzzare sulla sua orbita dei frammenti, è un'idea che attualmente va per la maggiore. Schiaparelli fece parlare di sé tutto il mondo e in America ci fu un personaggio, veramente un personaggio di altri tempi, che credette al 100% ai marziani. Se passate da Flagstaff, non perdetevi questa magia. Flagstaff è una città particolare che ha una collina, voi salite sulla collina e a un certo punto arrivate a una zona dove c'è questo stranissimo osservatorio. Bene, venne fatto costruire da un magnate del tempo, Percival Lowell, che era figlio di industriali tessili, quindi era una famiglia molto ricca. E voi mi insegnate che quando c'è il figlio di una famiglia molto ricca, cosa fa il padre? Pensa che il figlio sarà il suo successore nell'azienda di famiglia. Beh, si sbagliava il padre di Percival Lowell. Perché Percival Lowell proprio di cose tessili non ne voleva sapere. Era un matematico, venne mandato in Europa a impratichirsi diciamo così, in economia, e invece no, tornò dall'Europa che si era laureato in astronomia e stravedeva per le stelle e fece un ragionamento banale, ma anche non tanto banale. Sapendo cosa aveva fatto Schiaparelli, sapendo che su Marte ci potevano essere i marziani, ebbe questa idea: se io costruisco il più grande telescopio che c'è al mondo, poteva farlo perché aveva i soldi, se io costruisco il più grande telescopio e questo telescopio scopre i marziani, di me ci sarà gloria in pieritura. Se invece io vado a capo della mia azienda, quando me ne muoio, lascio tutti i figli, questi dilapidano tutto e di me si dimenticheranno sicuramente. Quindi, detto fatto, fece costruire dagli migliori ottici di allora un grande telescopio. Vedete, lo potete visitare tranquillamente, il telescopio è anche attivo al giorno d'oggi. Questo telescopio si trova su una collina di Flagstaff, dove di notte vedi ancora la Via Lattea, perché questa collina è una collina dove la città è perfettamente equilibrata dal punto di vista dell'inquinamento luminoso. Fosse così Milano. Vedete, questa è una foto che abbiamo fatto proprio andando a visitare il Clark. E questo è il telescopio, vedete? È un rifrattore da 61 centimetri che allora era il più grande al mondo. È stato ristrutturato di recente. Adesso non fa più ricerca, ma se andate da quelle parti potete chiedere una notte al Clark, e se guardate Marte o se guardate Saturno, non dormite 3 notti per l'emozione. Però Percival Lowell voleva i marziani, e con questo telescopio spese tutta la sua vita verso Marte, e dal momento che era un sognatore, ovviamente nei suoi disegni Marte aveva tantissimi canali, ancora di più di quelli di Schiaparelli. le sue mappe andarono su tutti i giornali, divenne famosissimo, ma dall'Europa gli arrivavano informazioni, come dire, molto negative per quanto riguarda la realtà dei canali. I canali probabilmente erano delle illusioni ottiche dovute alla turbolenza dell'atmosfera. Lui morì, si acquietò un po' su Marte, un po' convinto che forse i marziani c'erano o non c'erano, decide di cambiare obiettivo. Cerco il nono pianeta, cioè cerco Plutone. Gli andrò male anche di quella, perché non trovò nessun nuovo pianeta. 16 anni dopo, questo pianeta, come sapete che non è un pianeta, venne scoperto da un ragazzo che era stato assunto all'osservatorio perché era un astrofilo, però sta di fatto che lui, con la sua mania marziana, rimarrà sempre da quelle parti. Perché i canali sono un'apparenza? Lo scoprì qui all'osservatorio di Collurania un astrofilo il quale si autocostruì un bellissimo rifrattore da 40 centimetri, c'era cioè, da Collurania, dategli un occhio, esattamente come era allora, e di cosa si accorse Cerulli? Si accorse di una cosa che forse banale, cioè un oggetto che ha delle ombre, ha dei dettagli, quando lo vedi male, nella tua mente, dettagli che sono separati vengono automaticamente allineati. Cose separate, il cervello umano è strano, il cervello umano vede allineate delle cose che sono, non nitide dal punto di vista visivo. I canali non c'erano, questo almeno disse Cerulli, ma un'osservazione singola chiaramente non può togliere quasi mezzo secolo di speranze marziane, non può togliere un'osservazione singola, ma un'osservazione decisiva sì. Siamo al 20 settembre del 1909. Eugen Antoniadi, il più grande osservatore planetario che si ricordi, poté lavorare quella notte con il grande rifrattore di 83 centimetri di Meudon. Questa immagine me l'ha regalata Giuseppe, che è qua presente. Bene, Antoniadi era un personaggio che, quando vedeva una cosa, tutti gli credevano perché aveva una vista pazzesca. E allora vedete i disegni di Antoniadi su Marte, che lui fece in quella notte incredibile. Lui stesso disse: una notte così non l'ho mai vista. Una notte dove non c'era Singh, dove c'era pulizia assoluta. I disegni di Marte che mi ha regalato Giuseppe mostrano assenza completa di canali. I canali erano completamente morti da quel giorno. Morti per la scienza. Ma capite che la gente a queste cose rimane molto suggestionata, per la scienza ma non per la gente comune. Tant'è vero, vedete, qui siamo già molto più in là, quasi mezzo secolo dopo, il mito dei marziani era duro a morire. Se vi ricordate, all'inizio degli anni 50, abbiamo visto tutti questo famoso film, La guerra dei mondi. Cos'era la guerra dei mondi? Era semplicemente l'invasione della Terra da parte dei marziani cattivi. I marziani cattivi che vogliono conquistare la Terra, un film di fantascienza e anche molte altre cose collegate, perché non ce la fecero a conquistare la Terra? Questa è una indicazione molto buona anche dal punto di vista generale. Non ce la fecero perché i marziani cattivissimi e violenti non avevano considerato che la Terra dei batteri, a cui loro non erano abilitati, e furono i batteri terrestri a uccidere l'invasione dei marziani. Perché questo è interessante? Perché dobbiamo immaginare anche il ragionamento opposto. Se mai ci fossero batteri su Marte, ed è possibile, secondo la mia idea, che questi batteri ci siano, dobbiamo stare attentissimi, Perché come i cattivi marziani sono stati uccisi dai batteri terrestri, i buoni terrestri potrebbero essere uccisi dai cattivi batteri marziani quando ci andremo fra pochissimi anni. Ecco, vedete, canali sì, canali no, marziani sì, marziani no, però ormai eravamo vicini alla, all'epoca spaziale. Allora le prime navicelle inevitabilmente sono state mandate verso Marte con tante speranze. Ecco, il mio feeling marziano comincia più o meno con Mariner 4, Mariner 6, Mariner 7. Beh, Mariner 4, Mariner 6, Mariner 7 fanno dei passaggi radenti molto veloci sull'equatore marziano. Gli occhi sono tutti a guardare i canali, i marziani, niente. Queste immagini sono immagini che sembrano immagini della Luna. La gente comune rimane, anche gli scienziati però, rimane profondamente delusa, ma è questo il pianeta dei canali, dei marziani. Però nella scienza come nella vita non bisogna mai avere gli occhi bendati. Perché? Perché queste due navicelle, certo hanno mandato queste immagini, ma sono immagini prese molto velocemente in una zona di marziana molto sottile, molto piccola. Marte non è questo, Marte è semplicemente un microbo di superficie marziana. Il Mariner 7 fece di più, il Mariner 7, sempre nello stesso periodo, andò a osservare, a scrutare quello che da Terra appariva proprio come una calotta marziana, una calotta glaciale. Da Terra si vede bianco, null'altro. Quando il Mariner 7 passò sulla calotta, vedete, un'immagine meravigliosa questa. Si vede ghiaccio, si vede bianco, si vede il ghiaccio che copre dei crateri, ma il Mariner aveva anche uno spettrometro infrarosso a bordo e fece una prima scoperta importante. Quel ghiaccio è anidride carbonica. E per la prima volta l'anidride carbonica fu, diciamo così, capita che era il componente fondamentale, almeno nella parte invernale, delle calotte marziane. Poi ci furono anche altre cose un po' strane come il metano, latte alla pesca se era vero, e forse era vero, e anche qualcos'altro. Però rimane il fatto che Marte era un pianeta lunare, ma aveva delle calotte, o perlomeno la calotta sud, che è una calotta, a parte l'anidride carbonica, una calotta di ghiaccio, come se fosse una calotta terrestre. A questo punto però la scienza come ragiona? La scienza deve ragionare bene. Cioè, se io in un passaggio velocissimo vedo qualcosa, non mi basta. Sarebbe necessario rimanere lì per tanto tempo, rimanere lì per mesi, per anni, guardare dappertutto. E la NASA, gli scienziati della NASA, hanno capito che questo era il modo per capirci qualcosa di questo pianeta. Il Mariner 9 cambia la storia di Marte. Il Mariner 9, siamo nel 71, ecco, vi devo dire che io cominciai a occuparmi di Marte con i vari Mariner precedenti, però stravedevo per il Mariner 9. Sapevamo che il Mariner 9 sarebbe stata la prima navicella messa in orbita. La Terra aveva dei satelliti, Marte non ancora. La prima navicella messa in orbita attorno a Marte. Aveva dovuto, non era una cosa molto semplice, però l'idea di rimanere in orbita almeno un anno per esplorare e scrutare tutto questo pianeta. Non si era fatto un conto abbastanza incredibile. Quando cambia la stagione, soprattutto quando fa estate nell'emisfero meridionale, ma tra le stagioni, si possono sollevare delle grandissime tempeste di sabbia. Me lo ricordo benissimo questa cosa. Il Mariner 9 entra in orbita alla fine dell'anno, su Marte c'è la più grande tempesta di sabbia della storia. Non si vede niente. Proprio niente no, perché in realtà dalle polveri emergevano delle piccole macchie scure, evidentemente erano molto più rilevate che non le polveri, ma nessuno capiva cosa fossero. È durata 3 mesi questa storia. Poi finalmente la tempesta di sabbia si abbassa e allora quelle macule scure si rivelano una cosa incredibile, dei vulcani che mai nessuno aveva visto, dei vulcani giganteschi come Olympus, alto 24 chilometri, quindi addirittura con la testa di fuori della polvere, vulcani che sono piallati, nel senso che sono quasi privi da cratere di impatto, quindi vulcani geologicamente giovani. Per la prima volta si aveva la prova che Marte, certo, è un pianeta evoluto dal punto di vista geologico, ma con questi vulcani la geologia non era completamente morta. Successivamente, naturalmente, questi oggetti sono stati osservati in grande dettaglio. Vedete la sonda Massa Express, questa è un'immagine Viking, e questa invece è la cima del vulcano Olympus, vedete Olimpo, ripresa dalla Mars Express. Sono immagini bellissime che ci mostrano proprio che questa caldera centrale assomiglia clamorosamente a una delle caldere delle Hawaii. Ecco, questo è un vulcano spento, sì, ma non morto. Nella zona del vulcano, i vulcani, ne avete intravisto più di uno, sono 4 o 5, in quella zona il calore si è sollevato dalla superficie di Marte. In pratica Marte ha sollevato una specie di bolla, circa in questa zona qua, e questa bolla ha spaccato la crosta. Il Mariner 9 scopre una gigantesca fessura, grande come gli Stati Uniti, dovuta proprio al sollevamento della crosta. Attività geologica più intensa di questa non ce n'è. E poi seconda scoperta colossale. Ci sono tracciati di fiumi dappertutto, sono a centinaia i fiumi dove l'acqua non scorre perché l'acqua non c'è più. Fiumi di questo tipo, nessuno immaginava che ci fossero su Marte, non sono i canali questi, perché non si vedrebbero neanche questi fiumi da terra, comunque sono tracciati dove l'acqua può scorrere. Bene, se ci sono centinaia di tracciati fluviali, questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'acqua dovete scorrere in maniera abbondante nel passato. E quando io dico nel passato, dico quando c'era attività geologica. Perché diciamo questo? Perché memorizzate un vulcano. Il vulcano cosa fa? Emette lava, emette calore, emette gas, emette vapor d'acqua. Emette gas che è anidride carbonica. Emette anidride carbonica che rende mite il clima. Emette vapor d'acqua che sotto forma di nuvole crea pioggia, e questa pioggia crea acqua liquida. L'acqua liquida rimane liquida perché? Perché l'anidride carbonica che si diffonde rende mite l'atmosfera, un effetto serra benefico, e quindi l'acqua può scorrere, e può scorrere fin quando i vulcani sono attivi. Quando i vulcani si spengono, facciamo 1,5 miliardi di anni fa, facciamo 1 miliardo, se i vulcani si spengono, non c'è più emissione di acqua, non c'è più emissione di anidride carbonica, e siccome Marte è un pianeta piccolo, la gravità è un terzo di quella della Terra, l'atmosfera se ne va via piano piano, l'anidride carbonica se ne va via piano piano, e se va via l'anidride carbonica l'effetto serra benefico decade e Marte diventa un pianeta gelido come è adesso. Però se adesso è gelido, quello che a noi interessa dal punto di vista esobiologico è com'era nel passato, quando 2 miliardi di anni fa l'atmosfera marziana, o se volete la situazione marziana, era molto simile a quella della Terra. Guardate che meraviglia questo fiume, non è un'immagine Viking, ma è un'immagine di una sonda della Mars Reconnaissance Orbiter, dove, se guardate bene, questo è un Viking, e qui, se guardiamo il profondo, vedi che scorre l'acqua proprio così, si vede proprio lo scorrere dell'acqua. Ce ne sono a centinaia e centinaia. Quindi, due le grandi scoperte del Mariner 9, la presenza di vulcani giovani e la presenza di centinaia di fiumi estinti, con l'idea che l'acqua dovrebbe scorrere abbondante. A questo punto, capite, dopo il Mariner 9, ci si è resi conto che le condizioni perché ci potessero essere semplici forme di vita su questo pianeta c'erano tutte nel passato, e il ragionamento è abbastanza, sottile. Le condizioni c'erano nel passato ed erano buone, però la Terra ci insegna che quando le condizioni peggiorano, i batteri diventano più resistenti dal punto di vista climatico. Sulla Terra ci sono delle zone, tipo, non so, l'Antartide, le zone dove sono i vulcani, dove ci sono degli acidi molto, molto corrosivi, dove ci sono batteri. Quindi è vero che adesso su Marte le condizioni sono estreme, ma perché negare che in condizioni estreme qualche batterio si sia, come dire, abilitato a queste condizioni anche al giorno d'oggi? Nasce un'idea meravigliosa di Carl Sagan, che è l'idea dei Viking, che credo che siano le missioni, anche oggi che parliamo, guardate, quasi 50 anni, credo che siano delle missioni veramente impareggiabili. Perché? Perché i Viking sono due navicelle che per la prima volta toccano la superficie di Marte. Per la prima volta ci fanno vedere un panorama che non è quello della Terra. Un'emozione pazzesca questa. Sono due laboratori biologici, cioè sono gli unici laboratori biologici mandati finora su Marte per cercare batteri. L'idea di Carl Sagan è stata naturalmente un'idea magnifica, che ha avuto dei risultati su cui si discute dopo 50 anni ancora. Intanto dove li facciamo scendere delle navicelle? Li facciamo scendere? Faccio vedere questa mappa che vedremo anche nelle prossime volte. Questa è Marte in 3D. Qui ci sono i vulcani. Olympus è questo qua. Notate che è mezzo in acqua e mezzo sulla Terra. La zona dei vulcani è questa, si chiama Tarsis. Tarsis si è sollevata perché il calore che stava sotto l'ha sollevata e ha spaccato la Mariner Valley. Quando i vulcani erano attivi, emettevano acqua, nuvole, pioggia. La pioggia prendeva la Mariner Valley e andava in questa zona molto piatta, lo vedremo la prossima volta, che probabilmente era ricca di acqua. Allora, se era ricca di acqua, se devo scendere su Marte, scelgo delle zone molto prossime a dove c'era l'oceano, o presunto tale. Il Viking scende qua, forse c'erano dei fiumi che andavano. Il Viking secondo scende un po' più a nord, però tutte le altre navicelle più o meno scendono nella zona equatoriale. La prima immagine che ci arriva a terra di Marte è questa. Ecco, non so se io riesco a rendere l'idea, ma quando vedemmo, era nel 76, quando vedemmo per la prima volta questa immagine, mamma mia, cerchiamo la vita sul deserto. Perché questo è un deserto. È un deserto però oggi, è un deserto che 2 miliardi di anni fa poteva benissimo non essere deserto. Dall'altra parte c'è molta sabbia, qui c'è un sassi, qui c'è sabbia, ma sempre il deserto è quello, un sensore meteorologico che ci diceva anche, ci dice che la temperatura più o meno arriva a 20 gradi d'estate all'equatore e a meno 100 d'inverno. Temperature da polo nord o polo sud. Questo braccio è un braccio con una pala. Questa pala si abbassa e prende dei campioni. Perché prende dei campioni? Perché il Viking primo su Crise è un laboratorio biologico. I campioni si inseriscono nei laboratori biologici per fare delle analisi e cercare batteri. Il Viking secondo scende molto prossimo al polo nord, molto più a alte latitudini, vede, da una parte e dall'altra. Bene, entrambi sono gemelli. Sono gemelli, voi direte, ma perché ne ha mandati due? Perché a quei tempi si faceva un ragionamento fatto bene. Se io ne mando uno e fallisce, ho fallito. Se invece io ne mando due, almeno uno sicuramente non fallisce. Però se non fallisce né l'uno né l'altro, ho il doppio di scienza possibile. Esattamente il discorso che adesso non si fa più, adesso non si fanno più due per risparmiare. Allora si poteva fare e i Viking hanno avuto entrambe la possibilità di lavorare in maniera magnifica. Casca l'inverno, siamo vicino al polo. Questa è un'immagine, la mia immagine preferita, stravedo per questa immagine, nevica su Marte. Nevica su Marte. E allora siccome è una pala, puoi prendere questo ghiaccio, lo puoi analizzare e per la prima volta scopri che è acqua, che è ghiaccio di acqua come quello della Terra. Banale adesso, ma incredibilmente interessante allora. Guardate questa immagine, è un'immagine che parla da sé, è forse la migliore immagine presa dalle missioni Viking. Prima che venga inverno, la pala fa tanti prelievi e qualche volta, siccome se faccio un prelievo direttamente sul terreno, la reazione ultravioletta è tremenda, quindi può essere che magari in quella zona, insomma, la biologia non sia esattamente attiva. Allora, cosa si è fatto anche? Si è spostato per esempio un sasso con la pala e spostando il sasso, tu puoi andare, lo sposti, no? Vai sotto, prendi materiale sotto il sasso perché magari è quello più protetto dalla reazione ultravioletta e poi magari la risultanza analitica, biologica è migliore. Tutte queste cose sono fatte. Si sono fatti 4 esperimenti biologici. 4 esperimenti, adesso li riassumiamo in maniera abbastanza sintetica, però vedete, il primo esperimento positivo, il secondo esperimento positivo, il terzo esperimento positivo. Positivo significa se ci fossero dei batteri, il risultato sarebbe questo. Il quarto esperimento negativo. Allora voi direte, beh, 3-1 vince, no, perché no? Perché l'esperimento negativo, adesso lo raccontiamo bene, è quello che ha fatto decidere la maggior parte delle persone che questo erano dei falsi positivi. E lo vediamo insieme adesso, perché è molto importante, e anche dopo 50 anni la discussione è chiara. Primo esperimento, vedete, l'esperimento di scambio gassoso, praticamente cos'è? È una cella, la cella la tieni a una temperatura modesta, 20 gradi, ci metti un po' di terreno marziano, poi immaginando che ci siano dei batteri affamati, gli butti giù un po' di soluzione acquosa con amminoacidi, zuccheri, bla bla bla, e aspetti. L'idea è che se c'è qualcosa qua dentro che è affamato, chiaramente può essere o di tipo vegetale o di tipo animale. In entrambi i casi questi respireranno e dovranno emettere qualcosa. Potrebbe essere ossigeno, potrebbe essere anidride carbonica, potrebbe essere metano, potrebbe essere. Bene, come fai ad analizzare questo qualcosa? C'è uno spettrometro di massa qui che ti dà un nome, un cognome a eventuali gas che vengono emessi. Beh, io mi ricordo i giornali radio di allora, sapete, me lo ricordo come se fosse oggi. I giornali radio di allora escono dicendo: da Marte viene emessa una grandissima quantità di anidride carbonica e di ossigeno quando si butta la soluzione nutritiva. E il mondo è rimasto fossilizzato in quei giorni, perché chi è che emette ossigeno? Un vegetale. Chi è che emette anidride carbonica? Un animale. Diciamo che potrebbero essere i riscontri questi sia di oggetti biologici, vegetali o animali. Però, tutti questi esperimenti naturalmente si sono fatti su Marte, ma prima di farli su Marte si sono fatti su terreni terrestri, diciamo non biologicamente esagerati, tipo l'Antartide, tipo i deserti. Si è visto che la quantità di ossigeno e anidride carbonica emessa da questo esperimento era esorbitante, cioè c'era troppo, qui siamo d'accordo da un certo punto di vista, era praticamente inammissibile che ci fossero degli oggetti biologici che respirassero in maniera così esagerata. Quindi l'idea è stata che nel terreno marziano ci doveva essere un qualcosa che decomponeva la soluzione che abbiamo dato, zuccheri, amminoacidi, quando si ha una decomposizione si ha la liberazione di questi gas. Beh, voi direte, ma questo qualcosa che cos'era? Mia risposta, non lo sa nessuno, perché dopo 50 anni non si è ancora capito che cosa. Certo, ci sono delle idee, magari le prossime volte le raccontiamo anche, però quel qualcosa non è biologico per eccesso, perché non c'è nessun batterio terrestre che emette così tanto. C'è un esperimento praticamente aritroso. In che senso? Anche qui ci mettiamo un po' di terreno marziano, poi non ci mettiamo una soluzione, ci mettiamo dei gas carbonici al C14. L'anidride carbonica è CO2, il carbonio normalmente è 12, ma il carbonio radioattivo è 14. Se usiamo l'anidride carbonica al carbonio 14 e gliela diamo a questo terreno, magari gli diamo anche un po' d'acqua, gli diamo un po' di umidità. Se qui ci sono, fate mente locale, delle alghe verdi, l'anidride carbonica viene assorbita come tessuto. Quindi l'idea era, se nel terreno che è stato irrorato con anidride carbonica radioattiva c'è un assorbimento di materiale organico al C14, questo dimostra che c'è qualcosa che è biologicamente attivo dal punto di vista vegetale. Anche qui, come si fa a fare una prova che la cosa è andata bene o è andata male? Si piglia un po' di questo terreno, lo si manda a uno spettrometro di massa, e se lo spettrometro di massa mi vede della radioattività assorbita, che è una cosa complicatissima tra l'altro, anche dal punto di vista biochimico, questo vuol dire che qui dentro qualcosa ha metabolizzato, cioè ha assorbito anidride carbonica radioattiva. Il risultato è debolmente positivo, cioè questa è una cosa ulteriormente inspiegabile. C'è un assorbimento di anidride carbonica radioattiva, poca, ma questo assorbimento di anidride carbonica radioattiva rende positivo l'esperimento. La pochezza però rende dubbia la risposta. Questo vale, queste tabelle adesso non ve le racconto tutte, potete immaginare che dove C c'è crisi e dove c'è U c'è utopia, anche in primo e anche in secondo. Un modesto assorbimento di anidride carbonica radioattiva c'è. Spiegare il perché è molto ma molto complicato. Forse troppo poco per dare una giustificazione positiva al 100%. Però c'è un altro esperimento su cui si discute da 50 anni, ci si insulta anche, scusate, che è questo. È un esperimento bellissimo, l'esperimento di emissione di anidride carbonica radioattiva. Terreno, nel terreno mando una soluzione acquosa di amminoacidi, di zuccheri, ma il carbonio degli zuccheri, il carbonio degli amminoacidi, non è il carbonio 12, è il carbonio 14. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se qui dentro c'è qualcosa che metabolizza, cioè che assorbe questo materiale di zuccheri di amminoacidi al carbonio 14, se qualcosa viene metabolizzato respirando, questi signori qua, se respirano, avendo assorbito amminoacidi e zuccheri al C14, devono emettere anidride carbonica radioattiva. L'emissione di anidride carbonica radioattiva dimostra che c'è vita su Marte. L'emissione di anidride carbonica radioattiva viene misurata da un rivelatore di radioattività. È un esperimento bellissimo che è stato proposto da uno studioso che è tuttora vivente. Questa è la soluzione, se siete curiosi, che è stata mandata. Vedete, sono un po' di amminoacidi semplici, un formiato sodico che è un acido semplice, poi acidi più complicati, eccetera. Comunque tutta questa roba dove c'è l'asterisco vuol dire che il carbonio è il carbonio 14, non carbonio 12. Quindi se lo respiri devi emettere anidride carbonica al carbonio 14 radioattiva. Il risultato è stato positivo, nel senso che effettivamente sia su crisi sia su utopia c'è stata emissione di anidride carbonica radioattiva. La cosa, questi sono i numeretti, ma i numeri magari confondono un po', mentre invece il grafico non confonde per niente. Vedete, io inietto la soluzione nutritiva al carbonio radioattivo, l'anidride carbonica radioattiva viene emessa. E poi nel rinietto è meno intensa, ma comunque ogni volta che rinietto una porzione si ha una riemissione. Un biologo mangia la foglia a questo punto, perché se questi sono batteri, io cosa posso fare per dimostrarlo? Molto semplice. Un campione come questo, prima lo scaldo a 160 gradi e poi gli faccio l'esperimento. Se erano batteri, avendolo scaldato a 160 gradi, li ho uccisi. Bene, è stato fatto questo sul Viking. I batteri che probabilmente c'erano, essendo stati uccisi a 160 gradi, mostrano una risposta praticamente nulla, laddove a temperatura ambiente la risposta era biologica. Questa è una cosa che mi ha sempre suggestionato tantissimo. Un biologo dice c'è vita su Marte, non c'è scampo su questo. Il professor Levin è quello che ha inventato questo meraviglioso esperimento. E siamo nel 76. Nel 2001, vedete, è successo qualcos'altro. Fatemi interrogare, dal 76 al 2001 sono passati 25 anni. Allora non c'erano i computer di adesso, c'erano delle grandi rotoli di carta dove c'erano questo tipo di, diciamo così, di andamento. Però dopo 25 anni non c'era praticamente più niente. Cosa ha fatto questo signore? Che è un biologo che si occupa di ritmi circadiani, cioè i ritmi circadiani sono quel modo con cui gli esseri viventi rispondono alla successione giorno-notte. Lo faceva alla sua università, lo faceva per gli astronauti. A un certo punto ha parlato con Levin e gli ha detto, tutti i vari documenti dei Viking e dell'esperimento, del tuo esperimento, dove sono? Sono chissà dove, sono praticamente ormai dimenticati nel nulla. È andato a riprenderli, questo per esempio è l'esperimento 3, noterete come l'anidride carbonica radioattiva sale, però non sale in maniera continua, è seghettata. Qui non si capisce bene, ma cosa ha fatto Miller? È andato a vedere in maniera molto dettagliata cosa vuol dire questa seghettatura e questo ingrandimento. Si è accorto di una cosa incredibile, si è accorto che i vari massimi sono distanziati di 24 ore, virgola qualcosa, è esattamente il periodo di rotazione marziana. Cioè, questi massimi e minimi seguono esattamente il giorno marziano, esattamente. E per uno come Miller, esperto di ritmi circadiani, il fatto che ci siano degli aumenti o diminuzioni di emissioni di anidride carbonica radioattiva in sintonia col giorno marziano significa che questa è una risposta circadiana e le risposte circadiane sono solo batteriche, per cui secondo Miller c'è una prova in più che quell'esperimento è un esperimento batterico. Voi direte, ma allora stiamo qua a discutere ancora la vita su Marte? Queste sono prove, ma c'è sempre un ma. Il professor Beeman, vedete, è morto nel 2016, perché il tempo passa per tutti, però il professor Beeman è l'autore del quarto esperimento, uno dei massimi esperti di spettrografia di massa che c'era al mondo allora. Uno spettrometro di massa, come quello che avevamo noi in laboratorio, era grande come una cucina, fatemi dire, ma una cucina tutta, compreso lo stabile. Sul Viking non ci poteva mettere una roba del genere. È riuscito a produrre uno spettrometro di massa grande come una scatola di scarpe. L'ha messo qua. E perché era importante lo spettrometro di massa? Perché se ci sono dei batteri, i batteri sono fatti di carbonio. E se io ho uno spettrometro di massa e se ci sono dei batteri nel terreno, questo mi deve trovare il carbonio. Me lo deve trovare. Tanto poco me lo deve trovare. questo strumento è stato testato in Antartide, dove di batteri ce ne pochi ma ci sono, nei deserti, e funziona benissimo. Bene, questo è tanto per dire come funziona, però è piuttosto importante questo. Come funziona? Prendo un campione, lo metto in una fornace, le fornace erano tre, la fornace viene scaldata fino a 500 gradi, tutto quello che esce lo mando in una complessa, un complesso sistema di separazione, sono delle colonne molto lunghe che separano i vari componenti, una volta che i vari componenti gassosi che escono da qua a 500 gradi vengono a uscire dalle colonne, vanno in uno spettrometro di massa che mi dà un nome e un cognome a questo ipotetico materiale. Bene, questo è Wieman che ci mostra come funzioni benissimo il suo spettrometro di massa, perché vedete, poteva anche assorbire l'atmosfera marziana, per la prima volta è stata analizzata in maniera dettagliata, l'anidride carbonica è il massimo componente, poi c'è un po' di azoto, c'è poco ossigeno e un po' di gas nobili. Questa atmosfera marziana è per la prima volta analizzata in loco ed è importantissimo capirle perché da com'è questa atmosfera si capisce com'è evoluta nel passato. Funziona benissimo sull'atmosfera, ma funziona benissimo anche sui gas svolti riscaldando. Bene, sono alcuni campioni che vi faccio vedere. Si cercano molecole organiche, acidi, aminoacidi, quello che volete voi. Niente si trova. Si trova solamente emissione di acqua, emissione di anidride carbonica. Cioè, è clamorosamente deludente questa cosa, perché si trova solamente acqua e anidride carbonica, non sostanze organiche. L'acqua non è sostanza organica, l'anidride carbonica neanche. Dove sono i batteri? Ecco, aver toppato con l'esperimento di Wieman la presenza di materia organica ha costretto a decidere che anche gli esperimenti precedenti, pur apparendo positivi, soprattutto quello di scambio gassoso, non potevano essere ascritti a batteri presenti. A che cosa è tutto da discutere, ma non a batteri. C'era in realtà qualcos'altro. Vedete, anche qui, dall'uscita delle colonne, non è uscita roba organica, ma è uscita una strana molecola, CH3Cl che è il clorometano, CH2Cl2 che è il cloro di metilene, cioè questi composti clorurati molto piccoli e volatili, che se voi non fiutate cosa sono, ricordatevi che sono quelli che usano anche al giorno d'oggi, quelli che smacchiano i vestiti per smacchiare, cioè sono dei solventi smacchiatori. Uno dice, ma diavolo, ma su Marte questa roba devono trovare. Al momento per anni si è pensato a un inquinamento terrestre, perché capite, ci vogliono anni per fare una navicella, poi si pulisce, poi ci sono diciamo vari tipi di componenti, vari tipi di plastica, eccetera. Si è pensato che clorometano crise e CH2Cl2 e cloruro di metilene su Utopia fossero degli inquinamenti terrestri. La cosa è venuta lì. Mi ricordo che ai tempi, qualche volta lo dico, spendevo più in libri che in bistecche, e tutte le cose che mi capitavano quando riguardavano questa cosa, come chimico ero molto interessato, no? Tutte le cose che guardavo andavano sempre a finire in questo modo: saranno inquinamenti terrestri. Proprio di recente, e poi in un'altra volta vi racconto, di recente è stato trovato un documento, perché poi passano gli anni, ma i documenti, per quanto siano nascosti chissà dove, vengono fuori. È stato trovato un documento in cui si dice che nessun componente sulle sonde Viking ha mai visto clorometano e cloruro di metilene. Nessuno l'ha mai neanche avvicinato, e quindi come fa a esserci clorometano e cloruro di metilene nell'analisi dei Viking? Oltretutto, vedete, se io vado con una camera vuota, cioè praticamente non metto dentro niente scaldo, non lo trovo, non trovo nulla. Se fosse un inquinamento della macchina, a vuoto dovrei trovare comunque il picco. E invece a vuoto non trovo nulla. Se invece metto un campione di crisi, un campione di utopia, vedo acqua, vedo le carboniche e poi vedo questi diabolici clorometano e cloruro di metilene. Quindi li vedo solamente se c'è del materiale marziano. Detto adesso è ovvio, nel passato, dal momento che non si riusciva a spiegare, non si fece molta attenzione a questo. Rimane il fatto che la spiegazione definitiva era che no carbonio, no batteri, no vita su Marte. Qualcuno ha cercato di spiegare in qualche modo quello che è successo. Adesso le spiegazioni sono tante, ma ve ne racconto due un po' variopinte. Variopinte perché il Rio Tinto è proprio variopinto. Il Rio Tinto è un fiume della Spagna che ha la colorazione marziana. Perché? Perché ha delle sorgenti che sciacquano dei depositi di ossidi di ferro, quindi quando l'acqua viene fuori viene colorata. Poi vengono intercettati anche dei depositi di zolfo, quindi c'è ferro, zolfo, solfato ferrico, eccetera. Bene. Cosa ha fatto questo signore di cui sentiremo ancora parlare nel proseguo? Questo è un biologo messicano, è andato sul Rio Tinto. Il Rio Tinto, anche se ha queste acque orrende, però ha dei batteri all'interno. È andato a analizzare la presenza di questi batteri con una strumentazione simile almeno dal punto di vista termico a quella dei Viking, cioè ha preso un po' di questa roba, l'ha scaldata a 500 gradi massimo, il Viking non poteva andare più di 500 gradi. Risultato, lui è un biologo, sapeva che c'erano i batteri analizzati con altri mezzi, a 500 gradi questa roba non ha mostrato nulla, ha mostrato semplicemente un po' di anidride carbonica, eccetera. Navarro González è un biologo, la presenza di ferro, la presenza di ossidi di ferro è un qualcosa che a una certa temperatura può demolire la roba organica senza farla vedere. Lui si è fatto altri esperimenti tirando sulla temperatura, non a 500, a 1000 gradi. A 1000 gradi la componente carboniosa batterica è venuta fuori. E allora, diceva allora, Navarro González, siamo nel 2006, diceva Navarro González, ecco allora, lo spettrometro di massa di Beeman non ce l'ha fatta a vedere i batteri, perché Marte è ricco di ferro, ci mancherebbe, e essendo ricco di ferro, il ferro distrugge la materia organica impedendo che si veda, a meno che non si salga a 1000 gradi. E questo è un tipo di spiegazione che Navarro González ha pubblicato, naturalmente, ma non è quella giusta. Semplicemente una delle ipotesi che sono fatta. Mi piace molto anche questa. Sono spaventate di questa molecola, l'acido piromellitico, che vuol dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi acidi su un anello benzenico. Che ci fa questo acido piromellitico sulla superficie di Marte? Lo dice questo Benner, il quale fa un ragionamento buono. Cioè, insomma, Marte sarà un deserto, però come cascano i meteoriti e le comete sulla Terra, cascano anche su Marte. E facendo un conto che da 4 miliardi di anni la roba casca, immaginate, comete che cascano, asteroidi carboniosi che cascano, accumulando questa roba in 4 miliardi di anni, dice Benner, la superficie di Marte deve essere praticamente intasata di roba carboniosa. Anche se non è batterica, non importa, viene dallo spazio, ma sempre carboniosa è. Solo che c'è un problema, che siccome l'atmosfera di Marte attualmente è molto rarefatta, e in più non c'è più campo magnetico perché è abbastanza freddo all'interno, la radiazione ultravioletta, colpendo questo materiale carbonioso, lo fa cambiare, tramutandolo in acido piromellitico. Allora, l'acido piromellitico è un acido organico, però è talmente refrattario alla temperatura che se lo scaldi a 500 gradi questo gli fa semplicemente le pulci. Devi scaldare almeno a 1000 gradi per trovare questo oggetto che, ripeto, non è batterico ma è semplicemente frutto di materiale carbonioso venuto dal basso. Perché questo è un problema serio. Cioè, Bimen, col suo spettacolo di massa, non trovava carbonio, ma non trovava neanche il carbonio che piove dall'alto. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa di misterioso che non quadra. E anche questa è una spiegazione, a me piace, ma può essere che non sia una spiegazione buona. Dove è finito il carbonio che è stato portato dalle comete, dai meteoriti carboniosi? Sulla Terra ce n'è una quantità. Beh, dove è finito? La prossima volta vedremo che la soluzione di questo enigma ha dell'incredibile. Nel 2008 la NASA manda Phoenix vicino al Polo Nord, perché abbiamo semplicemente guardato una mappa tridimensionale prima, dove c'era la parte azzurra alta che dava l'impressione di una cosa piatta, magari piena d'acqua. Però Phoenix scende vicino al polo d'estate con lo scopo di grattare e vedere se sotto c'è il ghiaccio, perché insomma adesso Marte è molto freddo, talmente freddo che non ci può essere acqua liquida. Ma se c'era acqua nel passato, dicono gli scienziati di Phoenix, grattando magari troviamo sotto il ghiaccio. Se troviamo sotto il ghiaccio vuol dire che quello era veramente un oceano. Phoenix scende per cercare il ghiaccio, scende diciamo nella primavera del 2008, trova una cosa inimmaginabile a priori, che cambia e sconvolge completamente la ricerca della vita su Marte, dando anche un senso alla incapacità dello spettacolo di massa del Viking di trovare carbonio. Una cosa che mai nessuno avrebbe mai immaginato, se non ci andava qualcuno a mettere mano. Ecco, sarà questa la cosa, non ve la dico, non ve la butto adesso, però se me la chiedete ve la posso dire, però ve la racconto la prossima volta, così siete leggermente più curiosi. Anche perché la prossima volta torneremo sull'acqua, vedete, il 7 novembre parleremo proprio dove è finita l'acqua. Questi sono fiumi bellissimi, fotografati da Ambassadors, ma sono fiumi dove l'acqua non c'è più. Di acqua ce n'era veramente tanta, Phoenix ha trovato che c'era, ha trovato anche qualcosa che ha cambiato completamente la strategia per trovare batteri su Marte. La seconda puntata sarà dedicata a questa cosa qui e anche a molte altre cose, perché è chiaro, io vedo un fiume in secca, l'acqua liquida non c'è più, però insomma l'acqua liquida non c'è più, ma se Marte non è completamente morto e magari c'è ancora del calore all'interno e magari questo calore magari non esce come vulcani, magari esce come fonte termica da qualche parte. Può essere che del ghiaccio profondo venga toccato, fuso e fatto colare. O addirittura può essere, succede che sulla Terra, che del ghiaccio profondo, sepolto sotto i sedimenti, si liquefi sotto forma di laghi e anche qualcosa di più grande di laghi. Ecco, tutto questo è una cosa perfettamente plausibile, e tutto questo discuteremo la prossima volta. Per adesso ci fermiamo, siate curiosi per la prossima volta e fra un mesetto ci risentiamo.